cominciamo a dire che il tema clima è il tema che ha portato a ragionare sui temi poi della sostenibilità energetica. Il tema clima oggi molto dibattuto e anche oggetto, se vogliamo, di un mezzo fallimento a Copenaghen, è però il tema che ha costretto tutti a ragionare in questa logica di lungo periodo di cui si parlava, una logica appunto al 2100, poi perché molti degli scenari che sono stati fatti dall'IPCC sono scenari al 2100 a questo tipo di proiezione, e poi a ragionare anche 2050, 2030, 2020, ma comunque con un orizzonte temporale dell'ordine di decenni. E quindi hanno costretto anche a pensare a livello innanzitutto mondiale e globale, ma poi anche nazionale e locale, a quelle che sono le emissioni di gas serra e quindi al modello energetico, perché le emissioni di gas serra sono strettamente legate al modello energetico futuro. Prendendo decisioni oggi, perché al di là del regime climatico, non c'è dubbio che una serie di progetti che poi trascinano soldi veri, per così dire, anche rilevanti, sono progetti che per essere realizzati nell'arco di qualche decennio necessitano di essere decisi oggi. Faccio due esempi per capire: uno è senz'altro il nucleare, molto dibattuto, ma è detto una divisione anche all'interno dello stesso mondo ambientalista fra favorevoli e contrari. L'annuncio di Obama dell'investimento di 8 miliardi di dollari per una nuova centrale certamente in qualche modo costituisce una svolta per gli Stati Uniti. Il nucleare è una tecnologia dal punto di vista climatico pulita, poi con una serie di altri problemi naturalmente legati alle scorie e ad altri temi, però questo muove investimenti con un orizzonte temporale che anticipa di almeno un decennio, diciamo, poi soprattutto in Italia, la realtà. Oppure pensiamo, se vogliamo, un altro esempio, sempre per rispondere alla domanda su ragionare sul futuro, al progetto Desertec. Questo è un progetto europeo che vede la possibilità di utilizzare l'energia solare prodotta nel Sahara per arrivare progressivamente, ma con un orizzonte poi diciamo 2050, a fornire energia pulita all'Europa, naturalmente costituendo poi delle reti di trasmissione idonee a questo scopo. Quindi progetto di dimensione enorme, parliamo dell'ordine di delle decine di miliardi di euro come ordine di grandezza, anche in questo caso. Quindi ho fatto due casi in cui l'ordine degli investimenti è un ordine molto elevato, dove c'è anche un rischio molto forte e si stanno trovando soluzioni diverse. In qualche caso è la garanzia pubblica, in qualche altro caso è una condivisione del rischio attraverso una serie di soggetti che sono sia i produttori che gli utilizzatori, ma questo richiede naturalmente di muoversi adesso in modo innovativo. Quindi il clima senz'altro è la forte determinante per operare sui sistemi energetici. Il celebre rapporto Stern, dell'economista Stern del 2006, che ha fatto una valutazione dei costi dell'agire o del non agire sul cambiamento climatico, poi sono stati molto dibattuti, esistono tutta una serie di stime anche diverse, però quello che viene valutato è che il costo in termini di riduzione del consumo globale pro capite potrebbe ammontare al 5% all'anno, il costo causato da un cambiamento climatico incontrollato, mentre i costi di stabilizzazione, poi qua bisogna discutere a quale livello stabilizzare, perché in questo caso 500-550 parti per milione, potrebbe essere non sufficiente a stabilizzare a 2 gradi, infatti qua si parla di 2-3 gradi. Sappiamo che c'è un range, c'è un'incertezza naturalmente, quindi non siamo sicuri che a una certa stabilizzazione corrisponda a un certo aumento della temperatura, è un aspetto probabilistico naturalmente. Ecco, comunque qua la valutazione della stabilizzazione intorno a 500-550 parti per milione è di circa l'1% annuo del PIL mondiale. Ripeto, sono stime che poi sono state anche riviste, però certamente portano considerazione che è necessario agire oggi per garantire un beneficio futuro attraverso una serie di soluzioni di tipo tecnologico anche diversificato. In generale, come ragione l'economista? L'economista considera di qualsiasi azione il costo sociale, cioè non il solo costo privato, ma il costo privato, che è il costo effettivamente sostenuto dai soggetti che sopportano il costo, ad esempio pensiamo al consumo energetico, quanto pago la bolletta energetica, più il costo esterno, il costo ambientale, che invece è il costo che non sopporto io che consumo energia, ma che costringo gli altri a sopportare in termini soprattutto di danni ambientali causati da quel tipo di consumo energetico. E naturalmente, come vedremo fra poco, all'utilizzo di combustibili fossili sono associati dei costi esterni molto più rilevanti rispetto a quelli che invece sono associati all'uso di energie rinnovabili. L'economista deve ragionare così perché deve ragionare in termini di società, altrimenti è troppo facile dire consideriamo solo i costi privati e il costo esterno è un danno che si sopporta alla collettività ma non entra poi nella mia funzione di produzione. Dal punto di vista privato può anche andare bene se io sono un produttore di energia, ma se io invece sono un pubblico amministratore devo ragionare in termini naturalmente di costo sociale. Anzi, la vera sfida è quella di internalizzare il cosiddetto costo esterno, cioè in qualche modo costringere il produttore a tener conto anche del costo esterno all'interno del suo costo di produzione, cosa che ad esempio fanno i meccanismi di emission trading, il meccanismo di Kyoto che prevede lo scambio di quote di emissione a livello nazionale, oppure il meccanismo dell'European Trading System che prevede invece un sistema di scambio di quote fra imprese, quello che fanno è danno un prezzo alla CO2, danno un prezzo all'emissione carbonica, prezzo che è variato nel tempo, prezzo che naturalmente dipende da come si configura il meccanismo e quindi è sempre criticabile e migliorabile il meccanismo, oggi credo sia intorno ai 13 euro alla tonnellata, ha avuto però forte oscillazione tra 0 a quasi 30 euro alla tonnellata, e in qualche modo però rappresenta un costo esterno che viene internalizzato perché il produttore, se utilizza combustibili fossili, è costretto a pagare, a considerare anche questo costo. Poi bisogna discutere se è in grado di ribaltarlo sul consumatore o meno. Ci sono tutta una serie di considerazioni più complicate se questo porta al cosiddetto carbon leakage o meno, cioè se alla fine invece è più facile andare a produrre utilizzando combustibili tra virgolette sporchi all'estero, magari in un paese in via di sviluppo, dove quindi alla fine si emette lo stesso anidride carbonica, però non si sopporta il costo esterno, in compenso noi perdiamo occupazione. Quindi il tema non è certamente facile in termini di soluzioni, però il principio è un principio certamente giusto. L'alternativa di cui si parla è quella di una carbon tax a livello globale, con tutti i problemi che ci sono nel mettere d'accordo tanti paesi, lo si è visto nel fallimento di Copenaghen, e naturalmente con il maggior problema che c'è nell'associare una tassa ai consumi, mentre un sistema di emission trading in qualche modo non è immediatamente visibile al consumatore e quindi è più accettabile socialmente. Quali sono i costi esterni tipici dal punto di vista ambientale e quindi anche nella produzione energetica? Beh, innanzitutto mortalità, morbidità, danni che ci sono agli edifici in termini di corrosione dei materiali, danni che si hanno all'agricoltura in ragione ad esempio delle variazioni climatiche di fenomeni estremi, i danni intrinseci rispetto al fenomeno del cambiamento climatico su una serie di attività, i danni che si hanno all'uso ricreativo di tutta una serie di risorse. È vero che adesso sulle Alpi c'è una neve perfetta, anch'io ho sciato molto bene questo weekend, ma questo rimane il decennio più caldo da quando si misurano le temperature, quindi questo non vuol dire che ogni anno sarà più freddo dell'altro, possiamo anche avere un anno dove magari l'inverno ci dà molta neve, però il trend è un trend inequivocabile. E poi naturalmente i danni agli ecosistemi, alla fauna, alla flora e così via. Questa è una stima che viene dal progetto Externi, che è un grosso progetto ultradecennale a livello europeo sulle esternalità prevalentemente legate ai trasporti, ma in realtà non solo, ed è una stima dei costi esterni del spegnere il cellulare, spegniamo adesso, scusate. E quello che si vede espresso in centesimi di euro per kilowattora è quello che si vede nel considerare diverse energie, diverse fonti, è naturalmente che i combustibili fossili hanno un costo esterno molto più elevato rispetto al rinnovabile. Molto più elevato vuol dire dell'ordine, diciamo, delle centinaia di volte, delle decine o delle centinaia di volte, insomma, con questo tipo di variabile, di variazione. Quindi un costo molto più importante. Vedete che il nucleare invece tutto sommato ha dei costi esterni abbastanza bassi, più paragonabili a quelli delle rinnovabili che a quelli, diciamo, degli altri combustibili fossili. Poi qua il costo è differenziato per paese, però insomma gli ordini di grandezza sono abbastanza chiari. Che cosa ci porta a dire questo schema? Beh, ci porta a dire una cosa molto chiara, che è giusto dal punto di vista sociale o disincentivare l'utilizzo dei combustibili fossili o incentivare l'utilizzo delle rinnovabili, no? Ci porta a dire questo. Quindi anche se oggi nella maggior parte dei casi non vi è ancora una competitività da parte delle fonti rinnovabili, ma ci sono naturalmente grandi differenze che dipendono dalla fonte, dalla taglia degli impianti, dalla collocazione geografica degli impianti stessi, quindi ogni generalizzazione è naturalmente pericolosa in questo, però diciamo anche se nella maggior parte dei casi, poi ci sono dei paradossi, nel senso la provincia italiana, ad esempio, che ha il maggior numero di impianti fotovoltaici, non è la provincia di, adesso qual è quella più a sud della Sicilia, cos'è? Non è una provincia siciliana, ma è Bolzano, è la provincia di Bolzano. Che da un certo punto di vista è un paradosso, no? Perché è evidente che l'insolazione che ho a Bolzano è inferiore all'insolazione che ho in Sicilia, no? Quindi c'è, questo da cosa dipende? Dipende da una risposta diversa del territorio, da fattori anche di tipo culturale, non certamente da una logica strettamente economica che altrimenti avrebbe portato a scelte di tipo diverso. Però questo è un buon motivo per differenziare in modo diverso, ad esempio, il fotovoltaico a Bolzano in Sicilia? Potrebbe anche essere. Certamente questo porta però delle complicazioni nel sistema, questo per dire che comunque non è semplice neanche definire degli schemi incentivanti e definire esattamente qual è l'incentivo giusto, tra virgolette. C'è anche da dire che però, come è stato ben mostrato da Limonti, c'è un trend di forte riduzione dei costi sulle rinnovabili, addirittura sui pannelli fotovoltaici. Anni si è assistito a un dimezzamento, poi è vero che in Cina, però poi se il dimezzamento è in Cina, il dimezzamento arriva dappertutto, altrimenti si comprano i pannelli cinesi e chiudono le industrie nazionali, quindi alla fine comunque è un dimezzamento di costi che tocca l'intero sistema globale. Ecco, come ci sono delle curve di apprendimento appunto che portano a una riduzione progressiva, quindi questa incentivazione è un'incentivazione che progressivamente nel tempo deve scomparire, l'incentivazione, o meglio, che può scomparire. Nessuno di noi oggi è in grado di dire esattamente in quanti anni, tant'è vero che la difficoltà che vi è, quella su cui c'è un forte dibattito in questo momento parlando del nuovo conto energia, è quello di definire qual è lo schema migliore per incentivare le rinnovabili negli anni, quindi uno schema decrescente nel tempo che favorisce di più gli impianti di piccola taglia e meno quelli di grande taglia dove le economie di scala già vi sono, che potrebbe essere differenziato per fonte e così via. Questo è non sempre all'interno del rapporto Stern, fa vedere che comunque c'è un forte trend di riduzione dei costi, naturalmente soggetto a incertezza per quello che riguarda le rinnovabili. Questo è un grafico interessante, nel senso che ci fa vedere come a livello di paesi industrializzati sia effettivamente un corso, il cosiddetto disaccoppiamento fra crescita economica e impatti ambientali, nel senso che adesso non ci sono gli ultimissimi anni, perché altrimenti sull'aspetto income, cioè sull'aspetto diciamo di produzione di reddito a parità di paese, espressa a parità di potere d'acquisto, insomma sull'aspetto di produzione di reddito abbiamo visto che c'è stata una crisi mondiale, poi arriva prima la crisi, però diciamo che la crisi supponiamo che sia un incidente di percorso temporaneo che tra gli esseri nessuno è in grado di dire quanto duri, però diciamo che è ragionevole pensare che in un orizzonte temporale di lungo periodo insomma l'economia si riprende, poi se guardiamo ad alcuni paesi come asiatici di fatto la crisi ha inciso meno e c'è già anche una ripresa, probabilmente il problema riguarderà i paesi industrializzati proprio nel capire come riusciranno a riprendersi dalla crisi. Tra l'altro con alcuni aspetti paradossalmente positivi invece sulla riduzione delle emissioni di CO2, sulla riduzione dei consumi elettrici, che sembra un fatto nei paesi industrializzati quasi impossibile prevedere una riduzione dei consumi elettrici. Questo porta naturalmente in termini di rispetto agli obiettivi di Kyoto paradossalmente a favorire il rispetto, però favorire il rispetto nel modo che non ci piace tanto, cioè favorire il rispetto perché decresce lo sviluppo economico, e questo naturalmente non è il modo in cui vogliamo arrivare a rispettare gli obiettivi di Kyoto. Il modo in cui vogliamo arrivare a rispettarli è continuando ad avere una crescita della produzione, del reddito, dei consumi, però allo stesso tempo invece avendo un pattern emissivo che si riduce. Ecco qua, tolta la parte crisi, però si vede che qualcosa sta succedendo, nel senso che il reddito per i paesi industrializzati ha comunque una forte crescita, i consumi energetici comunque crescono anche le emissioni di CO2, ma l'intensità, la carbon intensity, l'energy intensity e l'emission intensity, che sono diciamo tre modi diversi, uno legato alle emissioni di CO2 sui consumi energetici, l'altro alle emissioni al consumi energetici rispetto alla produzione di reddito, l'altro alle emissioni di CO2 rispetto al reddito, ecco vedete che sono invece in decrescita. Addirittura questo fenomeno sta diventando importantissimo anche nei paesi in via di sviluppo. La Cina ha avuto un disaccoppiamento, in questo caso recentissimo, o meglio, prolungato ormai diciamo lungo almeno 10 anni, ma molto importante anche negli ultimi anni, che in qualche modo ci dimostra che un processo di sviluppo con un diverso modello energetico è possibile, ma naturalmente deve essere accelerato. Questo è un grafico dell'Agenzia Europea dell'Energia, International Energy Agency, l'Agenzia Internazionale dell'Energia, e ci mostra l'evoluzione delle emissioni di CO2 per aree geografiche. E qualche preoccupazione questo ce lo dà, perché ci fa vedere che i paesi industrializzati, che sono i principali responsabili delle emissioni di CO2, però si avviano a una stabilizzazione, mentre invece altri paesi in via di sviluppo, in particolare naturalmente la Cina, che come sapete un paio d'anni fa ha superato gli Stati Uniti come principale emettitore di gas serra, invece hanno un forte aumento. Perché è vero che c'è questo disaccoppiamento di cui parlavo prima, ma comunque il miglioramento dell'intensità energetica, dell'intensità emissiva, non è sufficiente a compensare il forte aumento dei consumi che vi è in questo momento in Cina. Quindi c'è bisogno di un cambiamento nei sistemi energetici ancora maggiori. Ecco, questo grafico conferma quanto detto prima, che questo grafico sulle potenzialità non è riferito naturalmente a dei casi reali, diciamo, è ancora dell'IEA, e fa vedere come in realtà la fonte energetica più promettente rimanga l'efficienza energetica, quella che ha dei potenziali, maggiori potenziali, prima ancora di qualsiasi altro tipo di soluzione. Questo è un grafico sulla crescita del fotovoltaico in diverse regioni, e fa vedere, si è scelta questa come energia rinnovabile che è la più indietro, però fa vedere come la crescita sia ormai di tipo esponenziale, esponenziale anche su quella che è l'energia che in questo momento è più lontana, diciamo, da un pareggio dei costi. Vabbè, primo accennato alla bozza del decreto sul conto energia, che prevede appunto una forma di differenziazione in modo che più si avvia lontano nel tempo, avanti nel tempo, e più è grossa la taglia, più diminuisce la premialità. E arriviamo alle politiche europee, perché oggi le politiche ambientali e di conseguenza anche buona parte delle politiche energetiche sono decise a livello europeo.